Dall'ultimo spettacolo di Carmelo Bene, Omelette for Hamlet, da Jules Laforgue.
Sarete tra poco spettatori d'un teatro che si presenta perentoriamente come scrittura di scena. Un teatro della differenza che non tollera mediazioni in forma di recensione né atteggiamenti critici.
Bisogna farle le cose, farle. Io le ho fatte, sono documentate. Cosa hanno fatto questi signori? Signori, che avete fatto? Raboni, canzonette mortali, non è degno di un poeta, non è degno del cestino, io non l'ho cestinato per non sporcare il cestino. Cos'è quella poesia? Ma siamo pazzi davvero? E perché si occupa dopo di teatro?
Senta.
Davico Bonino, che cosa hai fatto tu per le lettere italiane? Cosa hai fatto? E cosa resterà?
Basta!
Basta!
Oh. No, senta! Basta! Si penta di tutte queste cose, alla fine si pente.
Pentirmi io di quel che ho fatto?
Sì.
Ho dato la vita al teatro. Perché? Loro non hanno mai fatto la vita, loro sono esangui, non hanno vita.
È teatro anche questo. Erano le ultime battute dello spettacolo di Carmelo Bene, inscenato per la Rai nella famosa trasmissione Zuffa, dedicata a lui e ai suoi critici. Ma Carmelo Bene sono 30 anni che fa parlare di sé. Ha una sua filosofia e una sua messa in pratica del tutto particolare. A Milano si è fermato per un mese circa, offrendo al pubblico il suo ultimo lavoro tratto da Jules Laforgue, Omelette for Hamlet, una splendida, poetica e velenosa parodia del capolavoro shakespeariano. Accanto alle recite, Bene ha tenuto 3 seminari pomeridiani al Teatro Nuovo. Ci siamo recati all'ultimo di quegli incontri, dal quale abbiamo tratto in prima istanza una summa del pensiero di questo enfant terrible della scena italiana. Avrete perciò 2 piani d'ascolto, il primo costituito appunto da alcuni estratti pubblici e il secondo l'intervista vera e propria in primissimo piano. Cominciamo con il credo di Carmelo Bene, andremo a soggetto, o meglio per soggetti. Esordisce sugli attori.
Quindi non si tratta soltanto di vestire o svestire i panni, non è che gli attori si dividono in 2 categorie, quelli che si immedesimano in poche parole, cioè sistema Stanislavski. Faccio un esempio, Strasberg, e quelli che non si immedesimano, lasciano il tempo che perdono, e gli uni e gli altri, perché non è questione di immedesimarsi o non immedesimarsi, cioè o smedesimarsi. La prima cosa è smedesimarsi, ma non solo per l'attore, per qualunque artista. Quindi io quando parlo di attori a questo livello mi riferisco sempre a un attore artista, a qualcosa di più, insomma, dell'attore tout court. Smedesimarsi vuol dire appunto demolire il teatrino dell'io, svestire i panni dell'io, recuperando quelli del soggetto, perché il soggetto è sovrano, il soggetto è bambino, l'onnipotenza è sovrana, l'onnipotenza è bambina.
Sugli spettacoli e sul teatro.
La società dello spettacolo produce spettacoli senza teatro, così come si può dare al contrario un teatro senza spettacolo.
Sull'artista moderno.
A dispetto, a differenza del mondo classico, dell'artista classico, l'artista moderno non sa nemmeno lui. Non c'entra più niente con quanto l'opera che ha prodotto, o almeno l'opera non è l'opera di quell'artista. La paternità scompare, defunge, cessa. Un poeta moderno, per scrivere un verso, ne prova 200, voleva scrivere l'esatto contrario e poi gli è venuto fuori quello. A parte che gli Shakespeare, che questi nostri o attori nostrani e attrici così, portano a spasso sulle scene in truccature e parrucchie, per dirla con Michael, e con tanta nonchalance, fin troppa disinvoltura, questi lo recitano in italiano intanto, perché è tradotto. Come fanno a dire esattamente com'è? Oppure L'Amleto in versione integrale, no, disintegrata semmai, no, integrale non è possibile, perché non ci riescono nemmeno gli attori inglesi, ecco, è per dire che non basta il bisticcio della lingua soltanto a non garantirci di fare un'opera così com'è, ma proprio il moderno è qualcosa che all'artista stesso è sfuggito di mano. Direi che il moderno non è altro che la visione critica dell'artista nel prendere atto di quanto di mano gli sfugge.
Sulla storia.
Quando la storia diventa trasgressiva, quasi paradossale, la gente ride della storia. Quando la storia racconta delle banalità ovvie, dice che quello camminava, tu serissima all'improvviso. Invece la storia è sempre cretina, semmai. E poi non ci riguarda.
Ancora sull'attore.
Un attore in palcoscenico deve essere al 99 su 100 più colto, dico colto, non erudito, ma colto, delle 1000 presenze in sala. Se non sono guai, accade il contrario, che delle 1000 presenze in sala, almeno 800 ne sanno, sono più erudite, se non colte, certamente di quell'attore o di quell'attrice sulla scena. Quanto alle altre, siamo lì.
Sì, state calmi, ora arriva l'intervista, ma ancora un'ultima perla sulla regia, sulla trasgressione.
La regia è un compito da Spazzini, rigovernare, mettere il centrino a posto, le cose. No, non è questo. L'artefice è un'altra cosa, ne abbiamo parlato a lungo. L'artefice contiene anche l'attore, tanto è vero che io pensavo e penso tuttora che io debba rivedere gran parte della mia teoria, in quanto non si può dare scrittura di scena senza che l'artefice di uno spettacolo ne sia anche attore, artefice fino in fondo. Quindi sono inscindibili. E poi non si tratta di trasgredire un bel niente. Non c'è, si tratta di eseguire. Una scrittura di scena è puntualissima, è uno spartito, non, implacabile. Io deporrei questo termine trasgredire, perché non si può trasgredire per esempio la trasgressione. Come si fa a trasgredire la trasgressione, che sarebbe l'unica cosa forse interessante? Non è nella trasgressione, questo non è un teatro della trasgressione, nemmeno un teatro della digressione. È un teatro della differenza, semmai. Cioè un teatro d'arte, per intenderci. O peggio, è l'arte a teatro.
Ci troviamo nel camerino del Teatro Nuovo di Milano, in compagnia di Carmelo Bene. Ne approfittiamo per fare una chiacchierata. Spero sufficientemente informale perché i nostri ascoltatori abbiano il piacere e il gusto di assaporare la parola di Carmelo Bene, non soltanto in virtù di polemiche o zuffe televisive, ma anche perché è un personaggio di tutto rispetto e di rilievo nel panorama teatrale italiano. Io adesso, Carmelo Bene, leggerò alcuni estratti dei tanti che esistono su di lei e ci fermeremo, così li commenterà. Carmelo Bene, è stato scritto che lei è uno dei padri del nuovo teatro italiano, se non il padre assoluto. Nel suo modo di farlo c'è però lo zampino della rivista e dell'avanspettacolo.
È tutto quanto una corbelleria dall'inizio alla fine. Primo, perché nessuno è padre a un altro, intanto. Secondo, il nuovo teatro italiano non c'è. E se per nuovo si intende quello che io ho praticato e seguito a praticare, allora sarei figlio a me stesso. Quanto alla rivista all'avanspettacolo, si allude ad intonazioni che nell'Amleto ci sono, per esempio, proprio da petroliniane, proprio da sono degli sganci funambolici vocali, e fanno parte del repertorio, di un modo di porgere, di uno degli infiniti modi di porgere, ecco.
Nella cultura teatrale di Carmelo Bene c'è questo rispetto nei confronti di altre forme di teatro, magari meno lusinghiere, meno nobili?
Ma io non so se allude questo signore a un utilizzo della voce che qua e là con musica da operetta, ma anche si compiace anche della citazione dell'avanspettacolo, come si compiace del melodramma, come si compiace dello sprechesang, come si compiace di 2000 altre cose, o del singolo fonema. C'è tutto in questo ventaglio di ricerca vocale che io conduco da sempre. Quindi ci può essere anche il tono dell'avanspettacolo, il timbro soprattutto dell'avanspettacolo. E perché no?
E andiamo e proseguiamo.
Ma se però io dalla conclusione imbecille, però, di quel signore, si parlava di ammiccamento al pubblico, questo mai, assolutamente, mai. Io lo rispetto il pubblico come nemico, e quindi lo odio quanto me stesso. E questo è il mio modo di essere sinceri. Se ad una cosa mancano i miei spettacoli, è proprio di questo ammiccamento. Non c'è nessuna, cioè non c'è fruizione possibile, questa parolaccia fruizione. Se in qualche spettacolo manca, manca nei miei spettacoli. Ma non sono io il solo a dirlo, è lo stesso pubblico a dirlo.
Un pubblico però può essere splendido.
Ah, ça dépend, cioè dipende. Il pubblico è fatto di 1000 persone a sera, o 500, 600, o 2000, dipende. Ci può essere anche una persona splendida tra il pubblico. Ma un pubblico splendido, io splendori di massa non ne conosco. La democrazia infatti non è uno splendore.
Proseguiamo con queste definizioni un po' forse affrettate, spicciole. Ha un gusto luciferino per la parodia e la dissacrazione.
Ognuna di queste affermazioni reca la qualità delle affermazioni medesime. Se lui ci vede quello, io non posso contrariarlo, perché come conclude Valéry il suo discorso sulla poesia, sarò certo di essere stato capito laddove il mio discorso non esiste più, cioè sarà diventato un vostro discorso. Ma questo dipende dalla cultura, dalla sensibilità, poi dello spettatore estetico. Questi giudizi però che lei mi enuncia, o mi riferisce, per dir meglio, sono dei giudizi critici, e dello spettatore critico non so che farmene, non sarà mai uno spettatore estetico.
Ha una predilezione per il pastiche e per la sintesi, che è anche una particolarità che deriva dal legame con l'amatissimo Filippo Tommaso Marinitti. Ecco, questo gusto per la sintesi e per il pastiche.
Io detesto Marinetti, tanto, proprio. Lo ritengo, come giustamente, quell'imbecille, dire qualcuno, con dei lampi di imbecillità, no, stupido, un cretino con dei lampi di imbecillità, una cosa del genere, insomma. Esatto, ecco, detesto tutto il futurismo e i futuristi. Quanto al pastiche o al bricolage, questo si è detto di tutto, insomma, ripeto, la sintesi lirica, ironica, spietata, sono invece parole di Flaiano, che mi riguardano. Flaiano sapeva quello che diceva, quelle le accetto.
Si identifica con Majakovskij?
Tutt'altro, non credo proprio. Forse il mio poeta russo preferito è Pasternak e soprattutto Alexander Blok. Mai, non certo Majakovskij. Majakovskij ha pagato poi di persona le sue disillusioni sociali. Io sono un antistoricista, sono assolutamente anticivile e antisociale, come dovrebbe essere ogni vero poeta.
C'è stato un momento in cui la bandiera rossa veniva strappata come gesto d'amore e odio.
Non c'era nessun amore, guardi. Veniva strappata, venivano strappati degli stracci rossi che sortivano solo un suono, una sonorità richiesta da uno spartito musicale che è per percussioni e stracci lacerati. Erano degli stracci rossi, senza amore né odio.
Ecco, veniamo a questa predilezione per i periodi drammaturgici come l'elisabettiano oppure il simbolismo tardo ottocentesco, ecco. Perché questo fermarsi dall'inizio, dagli esordi, a questo tipo di drammaturgia è più confacente, più felice rispetto a, che so, una scrittura moderna?
Ma quello è il moderno, il resto non è il moderno. Non si può fare del simbolismo un fenomeno come storico, come il futurismo. simbolismo, non va dal simbolico, cioè attiene al simbolico, cioè all'arte. E quanto agli elisabettiani, sono l'inizio dell'atto realtà, del metateatro, Shakespeare soprattutto, ma direi anche Marlowe. Marlowe è più squisitamente poeta, più poeta di Shakespeare, ma Shakespeare è un poeta teatrico che fonda il moderno ancora insuperato. Quindi essere tra i simbolisti o essere tra gli elisabettiani vuol dire solamente rifiutare le etichette, ma essere tra i grandi, e i grandi non muoiono e non hanno tempo.
C'è una definizione, o più che altro un'etichetta che spesso si vuole affibbiare a Carmelo Bene, e cioè questa vocazione all'esibizionismo e allo scandalo, sia in scena che fuori.
Se scandalo è difendere il proprio lavoro, io penso che un artista debba soprattutto difendere il proprio lavoro dalle intrusioni spropositate della critica, anche perché no, insomma, dalla gente che ti fa perdere tempo. Se questo è scandalo, ut scandala e veniant.
La voce attraverso l'uso anche di una tecnica non soltanto vocale, ma anche una tecnica vera e propria, cioè l'uso di microfoni, di una certa amplificazione. Questa è una forma di linguaggio teatrale che ha trovato in Carmelo Bene il portavoce principe.
Non esiste una voce, i greci la usavano, l'amplificazione. Baudelaire dice nei diari intimi: finché le voci non useranno dei porte-voix, lui li chiama nel suo tempo, quindi metà 800, quindi mi rifiuterò di andare a teatro. Ecco che il sogno di Baudelaire è stato esaudito, finalmente gli attori hanno dei porte-voix.
Cosa farebbe Carmelo Bene senza microfono?
Io ho recitato senza microfono per 20 anni, lo stesso, ma ricercavo le stesse cose. Cioè, quello che si chiama in gergo, in cattivo gergo, proprio lo si adotta come dispregiativo, il recitarsi addosso. Questa non immedesimazione della voce, questa non adesione psicologica assolutamente a niente, a nessuno, questo svestire, questo rifiutarsi di vestire i panni altrui. Ecco, come Macbeth dice alle streghe: perché mi vesti d'abiti non miei? La strumentazione fonica amplificata non è una protesi della voce, ma è la voce privata dell'io sociale, cioè di rappresentanza. Quindi non c'è poi non tutt'altro che gli amicamenti di quel signore di prima. Non è un corredo l'amplificazione, sarebbe impossibile davvero pensarla. È uno spossessamento della voce stessa, è un uscir di voce attraverso la voce.
Nel 59 Carmelo Bene abbandona, poco prima del finire del ciclo di formazione, l'Accademia d'Arte Drammatica.
Ma non l'avevo mai frequentata questa accademia, quindi non è che l'abbia abbandonata. Nel 59 ho deciso di andare in scena.
Sono passati quasi 30 anni, le ipotesi di lavoro, che poi sono anche anche l'ideologia di Carmelo Bene, di oggi sulla scuola di teatro, sono nate allora o erano già ferme, solide, robuste, come sono robuste oggi?
Thomas Mann, nota mi pare a proposito di Von Camisso, in Nobiltà dello Spirito: o si muore giovani o si diventa un maestro. Non sono morto giovane, tutto qui.
Diventato un maestro?
Ho detto tutto qui.
Intorno a lei, Carmelo Bene, c'è sempre un'aura di sacralità laica. Come se lo spiega?
Mi dispiace il laico. Se fosse meno laica, cioè meno laida, per dirla col Tommaseo, ecco, sarei un po' più pago.
Perché è credente?
No, appunto. E sono i laici che sono dei credenti.
Ce la può spiegare, così i nostri ascoltatori sono anche più felici di andare a fondo in questo pensiero, che mi sembra determinante, che non è così una buttata.
Credere in qualcosa, credere nella patria, a parte che i politici non ci credono, fanno finta, chiaramente. Ma nella società dello spettacolo recitano dei pessimi spettacoli senza per questo far teatro, è chiaro, no? Un grande teatro forse non meriterebbe di essere vilipeso a livello dello spettacolo in questa società politeista, cioè dei consumi. I politici credono in qualcosa. Ecco, credete in qualcosa, basta un'ideologia, sono guidati da un'idea, da un progetto X, ecco, tutto questo si chiama laico. Per esempio l'anticlericalismo, per esempio, ecco, tutto ciò che è anti è laico, tutto quello che si pone al di fuori dalla storia ha un carattere più religioso, ecco, e fuori anche dalla Chiesa Cattolica, ben inteso, tanto per cominciare.
Lei non ama la vita, l'ha spesso ripetuto in occasione dei suoi seminari, soprattutto nell'ultimo incontro, il terzo. Non ama la vita, ci è sembrato di capire che non si ami, però è un narciso.
Ah, ma narciso non si ama affatto, narciso non sa nemmeno d'essere. Narciso appena scopre il laghetto, se scopre uno specchio si ammazza, perché scopre d'esserci. Tutto qui. E che poi del narcisismo si abbia un'idea, un concetto pessimo, cioè si sia disinformati, ecco, si sia addirittura ignoranti in materia, e questo certo non è colpa mia.
La vita non è amata da Carmelo Bene, però attraverso i suoi buchi neri ne scaturiscono, vengono studiati questi buchi neri e scaturiscono gli spettacoli forse i più graffianti, i più velenosi, ma anche i più belli. Quindi c'è un po' di rispetto nei confronti di questa vita che non ama.
L'ho detto prima, padesi di netra et homme, menusi sommet non nusi. Non è questione della vita di amarla o non amarla, non l'abbiamo scelta noi.
Il teatro borghese è stato da lei definito una flatulenza. Cosa c'è da conservare nel teatro borghese? Che valga la pena che un Carmelo Bene ci si chini?
Nel teatro borghese? Niente. Cosa vuol conservare? Il teatro intanto, qualunque esso sia, è inconservabile perché è sull'evento. E comunque, per quanto abbia spartito rigoroso a monte, happening, quindi non è stipabile, se non costipato, il teatro. Figuriamoci il teatro borghese, poi andiamo. È come dire la poesia borghese. Lei se ne immagina una, perché si usa solo per il teatro questa terminologia? Cioè questo traslato folle. Non si dice la pittura borghese, la musica borghese, il teatro borghese, l'arte borghese. Mi domando cosa non sia borghese a questo punto. Ma non è da scrivere certo ai meriti della borghesia la qualità di un artista.
Parliamo di drammaturgia italiana. Lei ritiene che esista?
Ma la drammaturgia è quello che si fa in scena. La scrittura di scena, la drammaturgia dei testi non mi riguarda, che c'entra.
Quindi non ci sono autori che lei consideri?
Ma anche ci fossero, non sono dei pazzi, come si fa a prescrivere, non lo so.
E se le dicessero, ma allora Pirandello...
Ma Shakespeare è importante perché sono belli i versi, è un poeta. Così come lo è Kleist, così come lo è Hölderlin, così come lo è Marlowe. Come Calderon, sono giganti di miniere, tesori di grande poesia, non sono delle pièce, sarebbe una catastrofe.
E un Pirandello nel pieno della sua maturità, che cosa le suggerisce?
Ma Pirandello non c'entra poco nulla, Pirandello ha avuto una grande importanza, quello di avere agli inizi, agli esordi del secolo, ma teniamo conto che c'era Artaud vivente, ecco, che in musica operava Schoenberg, Stravinsky, per ridimensionare Pirandello. Pirandello c'era stato Nietzsche, in nome di Dio. Ma Pirandello è contemporaneo di Heidegger. Oh, Pirandello ha avuto il merito così nel paesello italiano di diffidare dell'identità, quindi il suo conflitto è un conflitto sull'identità, di mettere in gioco l'io proprio, la fatuità dell'io, no? Ma raccontato così in due parole, poi il resto dei suoi testi non mi riguarda.
Quindi non salverebbe nulla se le chiedessero di fare un'antologia dell'autore moderno italiano?
Ma l'autore che non è mai colui che scrive, il teatrante, l'artefice, colui che scrive, la scrittura di scena appunto, la scrittura cartacea non può essere teatro, non è teatro, Ma tutto può diventare teatro. Però con i mezzi del teatro. È un linguaggio, se no è letteratura.
Gli attori italiani, quelli che oggi scrivono le cosiddette grandi pagine della scena contemporanea, come li giudica?
Ma quali, chi sono costoro che scrivono le grandi pagine? A me non ne conoscessi uno, non ho mai conosciuto nessuno. Chi è? Parliamoci ancora più chiaramente, per me attore o teatrante, artefice, è colui che nel teatro si occupa del linguaggio della scena e basta, non chissà approfitta di un palcoscenico come in cinema per raccontare altre storie. Cinema è colui che si occupa del linguaggio e delle crisi del linguaggio filmico, come in televisione. Colui che si occupa, me ne sono occupato anch'io in cinema e televisione, del linguaggio televisivo, così in radio, è colui che si occupa di radiofonia, ma il cronista della partita di calcio, Milan-Napoli, non ha la pretesa di fare della radiofonia, cioè di usare la radio a livello espressivo, usa la radio a livello di informazione, cioè di radio o telecronaca che sia. Ce n'è pochi al mondo che si interessino al teatro come linguaggio. C'è Wilson, credo.
Lei va a teatro?
No, e che ci vado a fare? Mi annoio già i miei, gli spettacoli.
Non mi fermerete! Sia che mentisca o mi trovi nel giusto, non potrei essere più calmo. Guardate, hanno di nuovo decapitato le stelle, insanguinando il cielo come un mattatoio. Ehi voi, cielo! Toglietevi il cappello! Me ne vado!